Quando noi facevamo la graduatoria delle priorità, tra le varie scelte che dovevamo fare, dicevamo pure, qualche ex assessore se lo ricorda, che bisognava privilegiare per le opere da fare con i fondi del comune quelle che gli altri enti per sussidiarietà non avrebbero finanziato. Non ci riparano le buche delle strade urbane. Ci danno 20.000 euro per le strade rurali. Grande intervento. Chiaro? Però pensavamo che magari ci finanziassero una scuola. Accidenti. Il comune con più alta crescita demografica d'Italia non si riesce a ottenere il finanziamento di una scuola.
Ma insomma, ci vogliono i progetti.
No, non ci vogliono i progetti. I progetti li abbiamo presentati, Presidente, li abbiamo presentati, stia tranquillo. Quindi questo è il quadro nel quale noi ci siamo mossi. E quindi, poi l'altra cosa, consigliere Penge, ma la fa finita di dire quelle stupidaggini, quelle baggianate, quelle bugie relative ai fior di consulenti e fior di quattrini? Non è vero, e la sfido a dimostrarlo, caro bugiardo. Lei è un bugiardo, e la sfido, mi quereli, le dico che lei è un bugiardo, perché, caro consigliere Penge, le ricordo che c'è stata un'indagine approfondita della Corte dei Conti su questo argomento, a causa di un pagliaccio che voi sapete bene che gira all'interno della nostra città, che fa denunce su commissione. E quindi abbiamo ricevuto da parte della Corte dei Conti pelo e contropelo, giusto così, perché non avevamo niente da nascondere, infatti non abbiamo avuto nessun rilievo. Ma non è vero che abbiamo avuto fior di consulenti con fior di quattrini, caro consigliere Penge. Tant'è vero che noi abbiamo delle difficoltà. Il sindaco le ha ricordate più volte le difficoltà che abbiamo sulla struttura del nostro personale, che manca di figure qualificate, eccetera, eccetera. Concludo con una considerazione sull'ultima cosa che avevo presentato. Piazza Rossellina lascio al sindaco, perché penso che gli farà piacere poter dire due parole su Piazza Rossellina, un altro luogo comune, quello che questa piazza è stata rifatta quando non ce n'era bisogno, insomma, no? Il viale è stato rifatto, ce n'era bisogno, ora è stato fatto insieme al viale, quindi fatto male, è stato rifatto, ma lo stesso vale per la piazza. E concludo con un'altra considerazione. Qualche giorno fa c'è stato un importante incontro in regione convocato dal Presidente Marrazzo sulla questione della centrale di Torre Valdalica Nord. Lui parlo qui della centrale, non volevo dire questo, però a margine di quell'incontro ho presentato ai due presidenti della provincia di Viterbo e di Roma una ipotesi di collegamento. Era da poco uscita la notizia che la regione aveva proposto che il nuovo aeroporto regionale fosse localizzato a Viterbo, la proposta di collegare Fiumicino con Viterbo, realizzando una linea ferroviaria ad hoc che, passando dalla Dispoli, arrivasse fino a Bracciano, collegandosi con l'altro pezzo di ferrovia che poi da Bracciano prosegue per Viterbo e che deve essere raddoppiata, come sappiamo. Ebbene, l'inchiostro era ancora fresco quando il consigliere Moretti ha sparato a zero su quella proposta, dicendo che era inattuabile, non serve a niente, eccetera, eccetera. No, opinioni, ci mancherebbe. Le opinioni sono rispettabili, però vogliamo pensare anche agli interessi nostri? Cioè, secondo voi, una ferrovia del genere, che collega trasversalmente Bracciano, e quindi poi tutta la linea del lago, con la Dispoli e Cervelleri, secondo voi non è una cosa buona? E allora perché devi sparare contro? Appunto, bisogna essere realistici. C'era uno slogan che diceva: siamo realistici, vogliamo tutto. Chiediamo l'impossibile, esatto. Ricordiamoci che la nostra linea, per parlare di ferrovie, è una linea internazionale ed ha dei grossi problemi. Noi abbiamo chiesto il raddoppio più volte. Quando c'è stato qui l'assessore Civita a presentare il piano di bacino, abbiamo proposto un emendamento. per dire che quella linea, essendo frequentata dai treni a percorrenza internazionale, non può supplire compiutamente all'attività di gestione del traffico pendolare. Infatti i problemi ci sono, perché quando passa un rapido non può passare prima di un certo tempo un altro treno, non ci vuole molto per capirlo, così come quando passa un merci. E la dorsale tirrenica, che è quella dove noi stiamo, che arriva fino a Parigi, come sapete, ha queste problematiche. Noi abbiamo chiesto una metropolitana leggera e questa cosa va in quella direzione. Di fronte ad un investimento come quello relativo alla realizzazione di un nuovo aeroporto che farà, diciamo, stravolgere l'intera economia della zona di Viterbo, io penso che noi dobbiamo dire la nostra, perché di quello stravolgimento vogliamo essere protagonisti in positivo. È una strada ferrata, è meglio di tante strade percorse dalle vetture. Grazie.
Grazie a lei. Moretti, prego. Comunque, a nessuno è vietato sognare. Se è un sogno che si può realizzare, è un sogno. Prego, Moretti, sogniamo in grande.
Sì, grazie Presidente. Io ascolto sempre con attenzione quanto dice il consigliere ex sindaco Ciogli, perché non lo ascolto per la prima volta adesso, ma insomma sono oltre 10 anni che lo sentiamo. E se a un certo punto mi accusa di ripetermi, devo dire che anche lui insomma non se la cava male. La tiritera di questa sera l'abbiamo ascoltata in diverse circostanze, più o meno insomma la conoscono tutti quanti. Io, come sa, faccio l'insegnante Ciogli, quindi con degli alunni particolarmente duri di comprendonio uso ripetere nella speranza che poi alla fine capiscano. Magari questo può funzionare anche con lei. Io ci ho provato a cercare di ricordarle quali sono, secondo me, i doveri di un amministratore che deve guardare lontano. Lei la possibilità di guardare lontano ce l'ha avuta perché ha amministrato 10 anni. Io credo che le sia mancato un po' il coraggio e anche per un calcolo un po' personale abbia voluto riconfermare da un punto di vista politico le sue attività nei confronti dei cittadini proprio per ottenere un consenso elettorale. Non è casuale, infatti, la sua uscita su questa bretella di collegamento tra Viterbo e Fiumicino. Se lei avesse avuto la compiacenza di dire tutto il contenuto dell'articolo che ho scritto, i presenti e anche chi ci ascolta avrebbe capito che quella idea, probabilmente non sua, era già stata pubblicata qualche giorno prima dal Sole 24 Ore, come ho riportato, e considerava questo studio di fattibilità di collegamento, appunto, di una linea ferroviaria un'opera veramente al di sopra delle possibilità di una pubblica amministrazione. Lei, credo, abbia voluto riprendere quell'idea e ne faccio merito, perché è vero che dovremmo unirci per lavorare tutti quanti insieme a favore del nostro territorio, ma questo purtroppo non è facile farlo e credo non lo sia stato particolarmente durante gli anni in cui lei è stato sindaco. Quando noi eravamo in amministrazione in regione ed in provincia, io ho avuto contatti con i consiglieri provinciali e regionali e con gli assessori per dare un contributo al nostro comune e queste richieste mi sono provenute per esempio dall'attuale sindaco Paliotta, allora presidente del consiglio comunale. Abbiamo fatto arrivare qui dei piccoli finanziamenti, nessuno si è mai sottratto a questi impegni. Cosa diversa è dire farlo insieme, ovvero partecipare alle scelte e poi andarle a sostenere da un punto di vista economico e politico presso enti sovracomunali. Con la sua amministrazione questo non è stato mai possibile. Lei ha avuto una totale chiusura nei confronti dell'opposizione e poi si lamenta di non avere interlocutori presso regione e provincia quando queste sono di segno politico contrario al suo. D'altra parte, le lo dico amichevolmente, insomma, lei non ha un carattere di quelli che facilmente si presta alla comunicazione e alla interazione con le persone. Probabilmente le difficoltà che ha avuto con noi nei 10 anni passati potrebbe averle trovate anche in provincia e in regione interagendo con quegli amministratori, quegli assessori che avrebbero dovuto darle retta, ascolto, aver finanziato i suoi progetti. Io credo, dal mio punto di vista, per quello che ho potuto vedere negli anni passati, che purtroppo le sue richieste presso quegli enti non sono state sostenute da una documentazione adeguata, da scelte fatte all'interno del Comune che potessero consentire poi a Provincia e Regione di darci quei finanziamenti che chiedevamo. Un esempio su tutti, l'area sulla quale oggi si bandisce un project financing per realizzare una scuola media a Cerredo, era un'area già disponibile sulla quale si poteva investire senza dare niente a colui che fa il project con soldi che potessero provenire da regione e provincia. Bastava fare un progetto, destinare quell'area in maniera definitiva, presentarsi con le carte in regola e probabilmente i soldi sarebbero arrivati. Questo in anni passati è successo, perché alla Dispoli le scuole che sono state realizzate spesso sono state realizzate con soldi che non erano comunali. E come hanno fatto gli amministratori degli anni passati a ottenere questi finanziamenti? Probabilmente si erano organizzati meglio. Io credo che lei abbia, da un certo punto di vista, avuto dei cattivi risultati, anche per la congiuntura sfavorevole che c'è, per la scarsa disponibilità finanziaria che hanno gli enti in questo momento, ma io credo che una parte di responsabilità debba prendersela anche personalmente. A noi come opposizione non credo ci si possa chiedere di fare di più che mettere su carta delle proposte, così come abbiamo fatto negli anni passati, ma era questa la nostra funzione quando ci siamo spinti oltre cercando di interagire più seriamente e programmare insieme a voi. Francamente abbiamo trovato tutte le porte chiuse. Più di questo non credo si possa fare in questa fase. Nella fase attuale stiamo riproponendo la nostra collaborazione quando di questo c'è bisogno, e se in futuro veramente si volesse affrontare il discorso, che il consigliere Cioli ha seriamente, secondo me, preso in esame questa sera, ovvero di valutare quali possono essere dei candidati utili, delle persone che possano rappresentarci in provincia e regione, beh, io sono disposto anche a spogliarmi della casacca di partito perché questo avvenga. Mettiamoci in testa, credo, perlomeno per quanto riguarda, io penso così, che questa è l'unica strada per poter tutelare gli interessi del nostro territorio. C'è soltanto questa strada qui, perché non credo che i soldi potremmo ottenerli in nessun altro modo, a meno che, ecco, non ci si continui a indebitare, ma la nostra capacità di indebitamento purtroppo ha raggiunto un limite tale per il quale le grandi opere, anche decidendo di mettere sul tavolo tutto quello che abbiamo, non sarebbero mai possibili. Grazie.
Grazie a lei. Io faccio un appello di cercare di rimanere più possibile nel tema della discussione. Passo la parola al consigliere Fioravanti, che non è mai intervenuto. Prego, Fioravanti. Fioravanti, sta lei. Ma infatti, mo dopo glielo dico.
Buonasera a tutti, tanto non c'è la radio, possiamo parlare piano, quindi gli ascoltatori non ci sono, quindi...
No, ci sono a casa.
Possiamo
che ci
dire
ascoltano.
Quello che ci pare. Ma io sono molto scettico con questi bocche, con questi prestiti obbligazionari in Ciogli, perché poi se il capogruppo di Partita è bugiardo, si difenderà da solo, non lo devo difendere io, perché noi da anni i comuni che si sentono, diciamo, sprovvisti di finanziamenti non hanno risorse proprie da investire fresche. Le banche si sono inventate questi bocchi senza, come si dice, senza commesse. No, le commesse ci sono, e come? E ti spiego, perché la banca Intesa capofila dai soldi alla banca IMI SPA, poi c'è altre società, quindi loro prendono i soldi a 2,70 e poi vanno a finire al prezzo che stanno qui. Quindi ci sono le commesse, perché io sfido chiunque qui dentro, quei pochi soldi che abbiamo in banca, se riescono a avere il 3%, 2,5%, 2,1%, addirittura le poste su ultimi tempi non hanno dato niente, qualcuno ha investito per 5 anni e gli hanno restituito un 1% in meno addirittura. Quindi non ci prendiamo in giro. Naturalmente i comuni, come ho detto poco anzi, sono scannati, non hanno risorse, hanno bisogno di queste cose per fare i lavori, e che poi i cittadini non se ne accorgono, perché continuamente aumentiamo l'ICI, aumentiamo la lentezza urbana, i passi carabili, eccetera, eccetera. Quindi non ci prendiamo in giro. Naturalmente tutti, in parte non tutti i comuni, perché noi come comunità di Ispoli non abbiamo risorse, soltanto delle tasse, non è che abbiamo capitali, affitti di qualche cosa o lasciti, non ce ne abbiamo. Quindi il comunità di Ispoli si è inventata questa cosa, era una cosa bella nel principio, ma sta diventando, a mio avviso, una barca senza limiti che non si sa quanto affonda, e speriamo di no, perché qui la preoccupazione è tanta, perché un prestito obbligazionario di questo tipo non sembra caro, però ci sono i privati che li prendono per meno i soldi dalle banche, a 10 anni, a 15 anni, a 30 anni, che addirittura la BNL dà mutui per acquisto casa a 30 anni al 3%. Quindi non ci prendiamo in giro, questi sono i fatti, queste sono realtà, qui non sono bugie, perché io domani ti posso assicurare a 30 anni un privato per comprare una casa, paga il 3%. Quindi questi soldi naturalmente io sono per le opere pubbliche, non voglio dire le opere pubbliche non si devono fare, se servono giustamente l'amministrazione deve ricorrere ai mezzi che trova. Voi avete trovato questi, non vi siete mossi dalla banca Intesa, dalla banca IMI, mi sembra che mi risulta, Gino, o me lo rivolge là, scusa, no, perché ho visto, lei ha fatto un bell'intervento, mi sembrava giusto colloquiare, scusi, ha ragione Gino, scusa. Altresì, no, ho paura che il Presidente mi richiama, meglio non lo guardo poi. Quindi, così, giustamente, come dicevo poco anzi, bisogna ricorrere a questi finanziamenti perché altrimenti non faremo l'illuminazione a Via Roma, non faremo l'illuminazione sull'Aurelia, poi non ho capito sull'Aurelia dove dobbiamo illuminare, qualche bivio forse. Non ripristineremo le buche per le strade agricole e quindi però quello che mi raccomando, spendiamoli un po' bene questi soldi, perché spendere bene, lo ripeto, perché nei precedenti anni abbiamo rifatte molte strade, io mi ricordo l'assessore Sinatti, un anno or sono, disse finalmente non ci saranno più buche, ripristiniamo tuttavia, abbiamo fatto il cavalcavia, le cose, al cavalcavia ci sono più buche dell'altro anno, cavalcavia qui, ferrovia. Quindi cerchiamo di non levare 3 e mettere 2,5, questo lo dico all'assessore ai lavori pubblici, non è che devo insegnare qualcosa. Non fate le strade quando piove, elevate un mezzo centimetro sull'asfalto, non levate 3 per metterne 2,5, perché poi si leva 3 qualcosa in più e andiamo a trovare sempre la terra, questo è un suggerimento che non vi siete mai accorti, se no altrimenti l'asfalto non si può mettere più a 3 centimetri, ma si rimette a 6, almeno dura 20 anni. In questo modo possiamo vedere le strade asfaltate nel 2005, nel 2003, sanno come stavano oggi, con 2 anni, 3 anni, se ne sono andati. Quindi, no, io, se mi avete capito bene, se no, sapete come funziona, l'amministrazione deve avanti ormai in questo modo, se no altrimenti affonda, e i cittadini che pagano si lamentano, così vedono un movimento di lavoro e, beh, almeno fanno qualcosa. Infatti questa amministrazione è stata premiata moltissimo per fare l'asfalto proprio durante la campagna elettorale, tutto quel polverone per le strade fatte durante la campagna elettorale già sono da rifare. Speriamo, l'assessore dei pubblici Pompei, sto parlando con te però non mi sento per niente. Non fa niente, comunque ho terminato però... Quella, la raccomandazione è questa, che poi parliamo delle strade, ripristino delle strade agricole, io suggerirei di rifarle le strade agricole che ne hanno necessità, perché io vedo che continuamente passa questo camioncino, che poi andremo a spendere 500 milioni delle vecchie lire per riattappare 4 buche, quindi con 200.000 euro, 300.000 euro cerchiamo di farne un po' di strade, non riattappare soltanto. Grazie, ho finito.
Grazie a lei. Il microfono, prego.
Sì.
Consigliere Di Girolamo, prego.
Sì, grazie Presidente, sarò brevissima, non entro nel merito della questione, ma volevo riprendere un secondo un punto dell'intervento del consigliere Ciogli, e cioè un punto condivisibile nei contenuti, e cioè le difficoltà che magari sul nostro territorio esistono rispetto a quelle che possiamo definire come caste territoriali in provincia e regione, per cui diventa più complicato portare le nostre istanze. In quel passaggio il consigliere diceva che non ci sono rappresentanti di Roma Nord nel consiglio regionale del Lazio, questo non è vero, c'è un rappresentante, si chiama Enrico Luciani, è stato eletto da Rifondazione Comunista, è presidente della Commissione Mobilità e alla Dispoli ha anche fatto pervenire negli anni passati dei contributi, nello specifico un contributo sul Centro d'Arte e Cultura e dei contributi a diverse associazioni, quindi semplicemente per specificare questo, pur condividendo completamente quei passaggi dell'intervento del consigliere, grazie.
Grazie a lei. Consigliere Asciutto, prego. No, io ridò la parola a tutti, soltanto chi non ha mai parlato, no, chi non ha mai parlato giustamente deve parlare per primo.
Ma non capivo perché c'è tutta questa fretta a chiudere.
Sì. Ma prego, prego, no, no, Scioli, prego, diciamo, se è breve, se è proprio.
Cosa mai visto? Asciutto, prego. Prego.
No, brevemente, perché la reprimenda della consigliera di Rifondazione è doppiamente bruciante per me, perché proprio questa mattina l'ho incontrato il consigliere Luciani, Enrico, a Civitavecchia, e quindi è una dimenticanza proprio grave. Sì, tra l'altro, sì, no, quindi chiedo scusa per questa dimenticanza, consigliere Luciani effettivamente si impegna sul territorio. Grazie.
Prego, consigliere Asciutto, prego.
Grazie, grazie. Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e a chi ci ascolta. Dunque, io mi lamento che ci è stato dato questo materiale 2 ore prima del Consiglio Comunale, ma questo è già stato detto dai precedenti consiglieri di minoranza. Comunque è una... ci mette veramente in difficoltà di poter fare delle osservazioni molto più concrete e costruttive. Comunque, avendo questo pochissimo tempo a disposizione, avendo analizzato quanto ci è stato dato in commissione, io ho un'osservazione da fare, cioè io ho notato che qui comunque chiediamo il finanziamento in BOC per non realizzare strutture importanti quali le scuole, che ovviamente mancano e che comunque servono al nostro territorio, anche perché abbiamo un aumento demografico e quindi di conseguenza bisogna rispondere a queste esigenze sociali. Quindi peccato che i 2 milioni di euro non servono a realizzare nemmeno un'aula scolastica, e lo trovo molto serio questo. Però volevo informare questo Consiglio che proprio oggi il Ministro Fioroni ha emanato un decreto per poter monitorare e chiedere dei finanziamenti per mettere in sicurezza tutte le scuole, quindi non abbiamo più bisogno di prendere, di andare a prestarci i soldi presso le banche e ovviamente non gravare sui contributi dei cittadini. Quindi se gli uffici tecnici veramente stessero più attenti e informassero gli organi competenti su come si possono chiedere finanziamenti in tempo utile, sono sicura che aggravare i cittadini di un costo così elevato per realizzare opere che comunque servono a migliorare la qualità della vita sarebbe meglio. Quindi oggi proprio il Ministro Fioroni ha emanato un piano di sicurezza per la messa in ordine in sicurezza degli edifici, quindi informo questo Consiglio che ci sta questa possibilità e mi auguro che a più presto i nostri uffici competenti possano erogare o avviare pratiche per chiedere questi finanziamenti. Per il resto non ho più nulla da dire. Grazie.
Grazie a lei. Allora, per correttezza ricordo a tutti i consiglieri che il regolamento purtroppo deve essere rispettato da tutti. Ci sono consiglieri che hanno fatto già 2 interventi, gli do la parola ancora per la dichiarazione di voto.
Allora, posso parlare?
Allora no, per chiarimenti in merito alla discussione.
Allora, intanto nella par condicio sono obbligato, Presidente, come ho fatto ieri sera, anche nei suoi confronti, come ho fatto ieri sera con la Caredda, Adesso la prego cortesemente, perché mezz'ora fa l'ho chiesto la parola.
Sì, ma c'erano altri consiglieri che non hanno mai parlato.
Di saper gestire l'aula.
Ma questo è un
questo io lo dico. Io lo sto dicendo con le buone. Il mio intervento è molto breve. Questa mattina sono stato alla Pisana. Da questa mattina è iniziata la discussione sul bilancio, sulla finanziaria regionale. Credo che anche in questo momento stanno discutendo. Le prime notizie sembrerebbe è che dalla finanziaria regionale i comuni saranno penalizzati. Queste sono le prime notizie che vediamo. Poi per quanto riguarda un breve cenno Marazzo, credo che nella sanità come nelle scuole in questi anni questi grandi interventi e queste migliorie non ci sono stati. Grandi contributi della Regione Lazio che sono arrivati alla Dispoli non se ne sono visti molti. E soprattutto l'aspetto della sanità, da quella che è la nostra ASL d'appartenenza, credo che i cittadini di La Dispoli e di Cerveteri non è che sono tanto entusiasti dell'ospedale di Bracciano e dello stesso ospedale San Paolo di Cerchio. E questo ne parla la cronaca di questo. Per arrivare al concludere l'intervento, riferirei ai finanziamenti e il discorso del consigliere Ciogli, che sono pochi i consiglieri sul nostro territorio, questo lo condivido. Condivido meno il progetto quello di Viterbo, perché soprattutto è più importante il raddoppio dei binari sulla tratta Ciriacchia Roma, in vista soprattutto di quel grande progetto che è la Ciriacchia Orte, che andrebbe ad unire con Orte la nostra linea da Roma Ciriacchia per arrivare a Firenze, Bologna, Padova, Milano, altre linee. E è importante che ci siano i quattro binari, due per i treni metropolitani e due per la lunga percorrenza. Questi non sono solo sogni, dobbiamo pensare che in futuro questo territorio si svilupperà dalla Dispoli a Cerveteri a Santa Maritella. Arriveremo, come più volte ci ha detto anche il sindaco Magliotta, con la crescita più di quasi 1000 abitanti all'anno. Non possiamo restare con i due ponti di una volta o con i due binari. Grazie anche a una politica non tanto condivisa di questo decentramento da Roma alla provincia, dobbiamo anche pensare a delle opere pubbliche e degli interventi in crescita, nella crescita demografica che ci sarà in questo territorio. Concludo.
Consigliere Lauria, prego.
Sì, brevemente, anche perché la discussione di questa sera su un punto particolare contabile poi scivolata un po' sulla nostra storia politica, su dei bilanci che hanno un po' riguardato anche l'amministrazione Ciogli degli ultimi 10 anni. Io vorrei soltanto fare due considerazioni attorno a due questioni. Noi credo che non ci dobbiamo dimenticare che in 30 anni di pubblica amministrazione la nostra città abbiamo fatto molto, molto. Devo dire che certamente c'è stato un rilancio ben preciso che ha coinciso con gli ultimi 10 anni. E che quando parliamo poi di incarichi sovracomunali dobbiamo fare i conti con la storia dei partiti anche sul territorio. Perché se la leggiamo anche brevemente c'è un problema anche di organizzazione dei partiti che c'è stato negli ultimi 30 anni a Dispoli. E viviamo in un tempo, una stagione, anche nella nostra città, in cui non c'è un grande interesse attorno alla politica da parte dei giovani, quindi abbiamo avuto anche questa difficoltà negli ultimi anni a creare dei serbatoi. Questo è importante, perché se facciamo paragoni con altri quadranti, con altre città che hanno una storia di 200-300 anni, 400 anni, ma storia di grandi comuni e di grandi risorse politiche, è chiaro che noi partiamo in maniera straordinariamente svantaggiata. E io quindi sostengo, senza fare poi paragoni, raffronti, continuità e discontinuità, che anche nei primi 20 anni certamente venivamo da strade che non c'erano, dall'acqua che non c'era, credo che siano stati fatti dei passaggi straordinari. Se pensiamo che una città si costruisce nei suoi elementi essenziali almeno 100 anni di storia, noi credo che abbiamo fatto un tantissimo questi 30 anni. Certamente negli ultimi 10 anni abbiamo rilanciato la città non soltanto con quelle famose opere visibili che spesso vengono criticate, perché c'è stato tanto di invisibile, cioè di progetti di opere straordinarie anche all'interno del palazzetto comunale che non si vedono. E credo che all'ultima tornata elettorale i cittadini abbiano premiato anche su questo. Poi un altro aspetto che non viene mai toccato. Noi dobbiamo pensare che facciamo una politica sociale fortissima, che credo sia stato il biglietto da visita dell'amministrazione Scioli, quindi negli ultimi 10 anni, che ha un peso rilevante nel bilancio, e basta paragonare questo tipo di politica che questa amministrazione di centrosinistra ha voluto tenere salda, paragonandola appunto alle politiche sociali dei comuni limitrofi. Ecco, di questo credo che se ne parli sempre poco. Ripeto, poi per quanto riguarda il discorso di possibilità di incidere anche politicamente rispetto ad altri quadranti, è un problema anche di organizzazione dei partiti all'interno del territorio. Credo che su questo noi dobbiamo lavorare ancora molto. Ecco.
Grazie a lei. La parola al consigliere Battilocchi e poi passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego.
Sì, grazie Presidente, ma per un chiarimento, perché essendo collegati anche con la radio, vorrei che fosse chiaro un concetto che sicuramente è chiaro a tutti i consiglieri. Il Comune ha due tipi di spese, quelle di spesa corrente e quelle in conto capitale, cioè per le opere pubbliche che, come questa sera andiamo a finanziare, sottoscrivono dei mutui, cioè il Comune non fa con la spesa corrente, li fa acquisendo dei mutui per finanziare le opere. La differenza che c'è fra i BOC e il ricorso al mutuo classico con la Cassa Depositi e Prestiti è quella che ricordava anche il consigliere Ciogli, e che ci consente, anziché avere l'erogazione di quanto richiesto come mutuo per stati d'avanzamento, il giorno stesso in cui si sottoscrive il BOC, cioè questa forma di mutuo fra virgolette, noi abbiamo l'intera cifra nelle nostre casse, il che ci consente di poter avere, di non fare ricorso ad anticipazioni di cassa che sono onerose, quindi nel momento in cui servono soldi il Comune attinge a un prestito corrente e paga. In questo caso noi invece andiamo ad avere un interesse che ci porta a costa uguale, più o meno uguale a quello che riguarda il mutuo assunto, più o meno sto parlando di millesimi di punto, a quello che al mutuo Cassa Depositi e Prestiti, ma ci consente di avere sulla cifra in giacenza un interesse del 3% circa, che è il prime rate, e che ci dà un incasso annuale di circa 150.000 euro, e che contribuisce ad abbattere quello che è l'onere, invece il costo reale del mutuo, e quindi lo rende ancora di più appetibile e interessante. Finito, perché credo che sia importante saperlo da parte di tutti, perché non è che siamo avventati, noi non abbiamo fatto opere di finanza derivata come in altri comuni, siamo attenti e sicuramente stiamo operando al meglio. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Pengio, prego, dichiarazione di voto.
Sì, per la dichiarazione di voto, prima di arrivarci 5 minuti, breve replica perché è doverosa. Non mi ritengo un bugiardo, come ha detto qualche consigliere, perché comunque c'erano dei fatti che dimostravano le cose che ci sono state, però en passant questa cosa non ci interessa, perché però la questione importante è, sindaco, è che lanciare quelle idee famose della ferrovia sono bellissime, anche noi potremmo appoggiarle. Bisogna prima un attimino studiare la questione delle ferrovie. Lei sa, forse non lo sa, che le ferrovie hanno 1.100.000 euro di debito, e praticamente un'idea bellissima come la sua, gliene possiamo anche dare atto, ma non è praticabile, per questo bisogna essere realistici, anche se si chiede poi la luna, e bisognerebbe fare così, ma purtroppo le casse non consentono questo, così come il problema del famoso aeroporto, che nell'indotto potrebbe creare tutta una serie di questioni anche turistiche e così via.
e quindi sarebbe importante. Però il problema dell'aeroporto è molto complesso. Io le consiglio, anche perché lei è consigliere provinciale, di andare a studiare a fondo la materia aeroportuale, perché ci sono degli slot, dei diritti, ci sono dei cambi di compagnia, la materia è molto complessa, quindi sarebbe interessante poi vedere come vengono prese certe decisioni. Poi anche in regione, quando c'è un consigliere che dice facciamola a Viterbo e subito il giorno dopo seguente facciamola a Latina e facciamone tre addirittura, si vede come stanno svendendo l'Alitalia e insomma bisogna un attimino essere un po' più pragmatici sulla questione. Quindi è una questione molto più complessa di quello che si dice. Fermo restando poi che c'è sempre il solito refrain che lei fa ogni volta che i consiglieri di opposizione dell'epoca si opponevano ai finanziamenti che lei chiedeva a Regione. La cosa è diversa, gliel'abbiamo spiegato molte volte. All'epoca, scusate un attimo, all'epoca venivano presentati mali progetti, noi ci siamo impegnati, io personalmente ho fatto venire qui alla Dispoli 10.000 euro per la protezione civile, Filippo si è impegnato su altri piccoli finanziamenti, quindi non capiamo lei come fa a dire certe cose, che Robetta, però intanto noi qualcosina abbiamo fatto venire dall'opposizione, noi non stavamo in maggioranza, stavamo all'opposizione, quindi noi abbiamo la coscienza a posto. Poi se lei ogni volta tira fuori questo refrain, sinceramente a noi ci rimbalza, perché non ci crede più nessuno, consigliere Sciogli. Detto questo, torniamo sul punto, diciamo che noi possiamo anche essere favorevoli a fare le opere, le manutenzioni, diciamo, perché poi queste sono piccole manutenzioni, però la questione che non ci piace e non ci è mai piaciuta e non ci piacerà per il futuro è quella che riguarda il finanziamento che viene effettuato tramite i buoni ordinari del Comune. Quindi per quanto riguarda Forza Italia noi ci asteremo su questa votazione. Grazie.
D'Alessio, prego.
Sono presidente per la dichiarazione di voto, ma a me però è importante far capire, soprattutto a chi ci ascolta, un fatto. L'ha spiegato molto bene il delegato al bilancio, ma lo voglio ribadire. Stiamo parlando di opere già in iter, cioè di code di un bilancio del 2007, quindi situazioni che vanno chiuse. Ecco, di fronte a questo c'è il voto favorevole di Azione Popolare e del gruppo Udeur, anche perché poi faremo politica, affronteremo il discorso delle scelte, delle priorità, della rete fognante, delle proposte che ha fatto il consigliere Scioglio e di quant'altro interessante nel piano triennale 2008 che va a finire fino al 2010. Credo che col nuovo anno dovremo affrontare tutto questo e la politica ha la competenza di scegliere di affrontare questi argomenti. Oggi si tratta solo di andare a concludere delle opere pubbliche già in iter, per questo il voto è favorevole.
Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Allora passo la parola al sindaco per la conclusione. Prego, Adira.
Alleanza Nazionale, voto contrario.
Prego sindaco, concluda il punto, grazie, e poi passiamo al voto.
Ma essendo l'ultimo intervento non riapro certo discorsi sul passato, dico solo che sul passato, ce lo siamo ridetto tante volte, io mi rifaccio a due considerazioni. Chi in questi ultimi anni da fuori è venuto alla Dispoli ha detto che la Dispoli l'ha vista rinnovata e migliorata, grazie anche a quelle cose che vengono ridotte banali come i lungomari, via l'Italia, le piazze, che evidentemente chi viene in questa città poi apprezza molto di più di chi ci abita, anzi quanto quel chi ci abita, perché chi ci abita ha votato 6 mesi fa e su quelle considerazioni del lungomare, della piazza e del Via l'Italia ha votato un'amministrazione che oggettivamente era in continuità per molti elementi rispetto alla precedente. E a proposito di continuità e a proposito di discorsi se si fa soltanto le manutenzioni, poi apro una piccola parentesi, ogni volta che c'è Consiglio Comunale si inizia giustamente Consiglio Comunale con interrogazioni su che cosa? Sulle buche, sulle luci, no? All'inizio sembra cose importantissime per tutti i gruppi, poi quando si va nel concreto a decidere allora non vanno più bene. Evidentemente non è così, vanno bene anche le cosiddette manutenzioni, perché rifare integralmente via Roma, se questa viene considerata una manutenzione, di poco conto. Comunque, richiudo la parentesi. Poi non è nemmeno vero, perché che noi stiamo facendo in questa città solo opere di manutenzione. Allora faccio l'elenco. Cantieri aperti, ponte sul Cavalcavia, è un cantiere aperto, il passaggio sotto ferrovia pedonale è un cantiere aperto, il centro d'arte e cultura altro cantiere aperto, la zona artigianale che si sta per assegnare è un cantiere di fatto aperto per un totale di 7 milioni di euro. E se queste non sono opere strutturali, ditemi voi quali sono. Chiaro che sono opere che vengono da un passato, da un tragitto che continua. Cantieri che si stanno per aprire, ripeto, si stanno per aprire, sono stati presentati i progetti, c'è la scadenza, c'è un parcheggio per 400 posti auto di fronte al campo sportivo, avete visto la provincia ha già messo il cartello di inizio lavori, e due scuole che stanno per cantierarsi in questa città, per altri 7 milioni di euro. Fanno 14 milioni di euro di opere di strutturali, che sono scuole, che sono infrastrutture pesanti. Per quanto riguarda il prossimo futuro e il rapporto con gli enti regionali e provinciali, ci sono 30 milioni di finanziamento per opere che sono della depurazione, contro l'erosione e per il ponte sul Sanguinaro. E se queste non sono opere strutturali, ripeto, per 30 milioni, ditemi voi quali sono. Quindi io posso dire che le... A via Kennedy, ah sì, cantiere aperto, ma in questa logica di piccole cose, insomma via Kennedy non abbiamo proprio considerato nulla. L'altro cantiere che si sta per aprire è quello del cavalca, del passaggio pedonale, la passerella pedonale sul Sanguinaro, quindi insomma mi sembra che si lavori alle cosiddette manutenzioni e... Vabbè, c'è il via 2 degli Abruzzi, i giardinetti che si stanno rifacendo, comunque adesso no, io... 1,2 milioni di fogne del credito degli Abruzzi, certo, e via
consigliere
che...
esigibile, allora, non interrompa.
Detto questo, io chiedo, noi l'amministrazione chiede il voto su questa delibera che riguarda in parte manutenzione, in parte interventi importanti, in parte, forse ci è sfuggito, c'è il completamento della scuola per l'handicap, questa qui, un altro importante finanziamento che viene sempre, ripeto, da un tragitto iniziato negli anni passati e che stiamo completando. Poi, come diceva anche D'Alessio, abbiamo detto prima, il piano 2008-2010 aprirà anche altri scenari, ma insomma, continuando un cammino di questo tipo. Una cosa simpatica, a parte soprattutto dei mutui, insomma, però, consiglieri, veramente, delle volte... Allora, ma un comune o fa le opere con i mutui o le fa col finanziamento di altri enti. Non ci sono altre strade. Cioè, tutte le... La sede comunale l'abbiamo fatta con i mutui e con finanziamenti, tutte le strade della Cerevedo l'abbiamo fatta con un mutuo preso 30 anni fa, cioè, dovunque guardiamo questa città ci sono, perché così fanno gli enti pubblici, altrimenti aspettano lì, aspettano che se faremo una scuola a San Nicola, o l'abbiamo detto, o la finanzia la regione o la facciamo con un mutuo, ma insomma mi sembra che su questo dovremmo essere tutti d'accordo. No, una cosa simpatica, nel 1890 ci fu la proposta del Ministero dei Trasporti di fare la ferrovia Palo-Viterbo e gli Odescalchi, che erano i proprietari di quasi tutti i terreni, insomma alla fine chiesero troppo per gli espropri, per alcuni espropri costavano troppo, l'idea fu abbandonata nel 1890, insomma, quindi si riprende una mia vecchia idea, cioè, una cosa simpatica insomma su questo, sì.
Siamo al tema, rimaniamo al tema, prego.
Dovremmo rimasti nel 1890.
Allora, dichiarazione di voto, il consigliere Lotto, prego.
Sintetico. Allora, a nome del Partito Democratico ci esprimiamo in maniera favorevole sul punto in oggetto. Più sintetico di così.
Grazie a lei. Si mette in votazione emissione di un prestito obbligazionario per finanziamento opere pubbliche, anno 2007. Chi è favorevole? dodici favorevoli. No, ce ne 12. Sì. Chi è contrario? 3 contrari. Chi si astiene? 4 astenuti. E il punto, passiamo al punto successivo. Il punto successivo è bilancio di previsione esercizio 2008. Purtroppo c'è questa determinazione a liquidici che non credo che il delegato ne parli. Ne parla il delegato? Prego delegato.
Grazie Presidente. Qualcuno mi ha fregato l'ordine del giorno, Ce l'ha lei pure.
No, no, appunto ce l'ho, cioè, comunque, non ho problema. Dicevo, nell'ambito di quello che è il bilancio di previsione 2008, noi avevamo chiesto l'inserimento del punto come determinazione di aliquote ICI addizionali IRPEF per l'anno futuro. L'amministrazione comunale, dopo ampia discussione, valutate quelle che sono le necessità che si presentano per il 2008, anche necessità che sono state esposte anche nel corso di numerosi incontri con i cittadini nell'ambito del bilancio partecipato, ha evidenziato che si trova ad affrontare spese maggiori rispetto all'attuale periodo trascorso e che il funzionario dirigente della ragioneria ha sintetizzato in una relazione che è allegata alla bozza di delibera e che vado a rievocare: maggiori spese per servizi sociali, assistenza a disabili nelle scuole, residenze sanitarie assistite, assistenza domiciliare anziani per 400.000 euro, maggiori spese per riscaldamento e energia elettrica sulla base degli aumenti che già sono stati preannunciati e che vengono ipotizzati in 150.000 euro, maggiori spese per refezione scolastica di 100.000 euro, dovuto anche all'incremento dei ragazzi a scuola, come numero, adeguamento contratti di servizio con l'ala servizi per 400.000 euro, maggiori spese per nettezza urbana di 400.000 euro, che sono dovuti anche alla revisione prezzi del servizio, maggiori spese per contratto di lavoro per dipendenti, che si sa che andrà ad essere approvato nel breve e che comporterà una maggiore spesa di 150.000 euro come previsione, maggiori oneri di ammortamento per prestiti che sono stati contratti nel corrente anno per 190.000 euro. Ecco, dicevamo che sono 4, 8, 10, 1.500, circa 2 milioni di euro di maggiori spese che dovremo affrontare nel prossimo anno. L'amministrazione aveva ipotizzato, anzi l'ufficio aveva ipotizzato una serie di interventi per reperire queste somme che andavano da ritocco dell'ICI, un ritocco dell'addizionale IRPEF e un ritocco, un aggiustamento sui servizi a domanda individuale. Al momento l'amministrazione propone intanto di lasciare invariata l'ICI, che rimane al 4,50 per mille, che come sapete è fra le più basse del nostro circondario, mentre sull'addizionale l'ufficio proponeva un aumento dello 0,3 di 3 punti percentuali, di 3 millesimi, e invece l'amministrazione ha ritenuto congruo un aumento di 2 punti e quindi dal 3 per mille ci viene proposto un aumento al 5 per mille. Questo aumento determinerà che dagli attuali 3 per mille, pari a circa 900.000 euro di incasso da addizionale IRPEF, si passi al 5 con un ricavo di 1.500.000 di euro, cioè un aumento di 600.000 euro in più. Ecco, questo è quanto viene questa sera proposto, ripeto, l'aumento dell'addizionale IPEF dal 3 al 5 per mille, mentre per i servizi a domanda individuale ritorneremo in aula in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo con appositi interventi. Grazie Presidente.
Grazie a lei.
Prego Sindaco.
Sì, per aggiungere soltanto rispetto alla relazione di Battilocchi una considerazione più politica. La scelta di non toccare l'ICI è perché riteniamo appunto che in attesa della finanziaria sia opportuno non agire su questa leva. La finanziaria, se viene confermata così come farà, toglierà l'ICI almeno al 60% degli italiani e quindi di fatto riteniamo che vada lasciato in questo modo. Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, diciamo che portiamo la Dispoli a livello di Roma, di Cerveteri e meno di Fiumicino, meno di Bracciano e meno di Anguillara. Ripeto, si pagherà 0,5, che è quello che paga Roma, che paga Cerveteri, che pagano gli altri comuni. è un fatto oggettivo. Abbiamo fatto più volte riferimento al fatto che l'aumento continuo degli abitanti della nostra città all'aumento non ha fatto riscontro nulla per quanto riguarda l'aumento dei finanziamenti, e noi siamo ottimisti di poter agire su questa leva. Lo siamo perché l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, sta organizzando un incontro, sarebbe il secondo incontro, dei comuni che hanno avuto un forte aumento di abitanti, per arrivare ad una proposta di legge che tenga conto di questo aspetto, cioè che inserisca alcuni parametri che l'abbiamo già detto, che attualmente non esistono, ad esempio in quanti anni si è incrementata la popolazione, il rapporto tra dipendenti comunali e popolazione, il terzo dato tra la presenza percentuale di stranieri. Questi tre dati che non sono a tutt'oggi inseriti nei criteri, l'ANCI chiederà di inserirli, e questo ci potrà, diciamo, premiare, cioè significa che in questo momento di difficoltà potrebbe essere superato, e le aliquote, come voi sapete, possono andare avanti, possono anche tornare indietro. Quindi il 2008 sarà un momento difficile, però mi sembra che questa sia una decisione che è assolutamente normale, perché rimette la Dispoli in linea con gli altri comuni.
Grazie Sindaco. Interventi? Moritti, prego.
Sì, per fare alcune considerazioni su questa delibera e anche sulla previsione di aumento di una delle tante tasse che i cittadini pagano. Prima abbiamo ricordato come il breve tempo che ci è stato concesso per esaminare i documenti, avendo fatto commissione soltanto oggi pomeriggio, nel tardo pomeriggio, non ci ha permesso di comprendere questo aumento poi in che cosa si concretizza per le famiglie di Ladispoli, perché ad una prima lettura, seppure si parla di aliquote che vanno per 1.000, quindi dal 3 per 1.000 al 5 per 1.000, bisogna focalizzare l'attenzione su che cosa significa tradotto in euro per chi poi pagherà questo aumento della tassa. Due punti su tre significa un aumento netto del 67% circa, quindi vale a dire che i nostri concittadini, se pagavano, che ne so, 100 euro di addizionale, ne pagheranno 167 prossimo anno per effetto di questo aumento. Ho fatto questo esempio rapportando i valori a 100 per essere chiaro. Non so esattamente quali siano poi i valori della realtà, e come dicevo prima, non avendo avuto il tempo per poter calare questo dato nelle dichiarazioni dei redditi, non so dire esattamente a che cosa corrisponderà. A noi ci sembra comunque un aumento importante, tenuto conto che le previsioni dell'amministrazione nel prossimo anno prevedono aumenti generalizzati e diffusi sulla maggior parte delle tasse che i cittadini pagano in questo comune. Partire dall'IRPEF e cercare di incrementare gli introiti delle casse comunali con circa 1.600.000 euro che dovrebbero derivare da questo aumento è...
No, 600.
600 ha detto? Io avevo capito 1.600.000, 600.000 euro. 600. Diciamo che è un primo passo verso la ricostituzione di casse comunali che purtroppo sono in sofferenza ormai da anni. Saremmo contenti di conoscere in anticipo, per esempio, se a fronte di aumenti che, come dicevo prima, si prevedono anche per altre tasse, ci fosse un piano, un programma attraverso il quale si destinassero queste maggiori entrate. Ci rendiamo conto che l'amministrazione, così, diciamo, a braccio, sente la necessità, percepisce la necessità di dover avere maggiori introiti, ma quello che ci lascia sconcertati è che se sommiamo nel tempo, nel prossimo anno, tutte quante le tasse che sono in previsione d'aumento, i cittadini probabilmente riceveranno quella che possiamo definire una batosta da un punto di vista delle tasse. Ad una prima lettura siamo ovviamente contrari a questo aumento importante, perché, come dicevo, è vero che parliamo di percentuali che vanno per 1.000, ma è vero pure che in assoluto questo aumento si concretizza in un 67% di aumento. Vorrei sapere, se il delegato al bilancio è in grado di fare un esempio, vorrei sapere se avete fatto per esempio una valutazione su che cosa significa proiettare questo incremento di tasso su un bilancio, cioè, scusate, su una dichiarazione media di un cittadino di Adispoli. Grazie.
La posizione è semplice, cioè, facendo quella semplicistica, una risposta. Quella semplicistica è che se dividiamo i 600.000 per i 40.000 persone residenti sono 15 euro a persona. È chiaro che questo poi varia secondo le famiglie, varia secondo la dichiarazione di redditi, ma è facilmente comprensibile che si tratterà di circa 60-70 euro all'anno a famiglia mediamente. Poi ci sarà chi pagherà di più e chi non pagherà per niente. Però diciamo, ecco, i 600.000 sono 15 euro a persona.
A vita, prego.
La ringrazio, Presidente. Leggendo attentamente la relazione del dirigente, soprattutto nei passaggi che giustifica alla luce della legge finanziaria 2007, del progetto di legge finanziaria 2008, per far fronte all'aumento dei costi legati alla crisi petrolifera e garantire l'adeguamento contrattuale agli stipendi al personale, abbiamo molte perplessità, in quanto sia la legge finanziaria 2007 che quella del 2008 sono state fatte questa recente dal governo Prodi, e sono finanziarie pesanti che vanno a gravare sulle tasche di tutti i cittadini, con tasse che in questi ultimi giorni abbiamo visto che sono aumentate in tutti i settori, dalla bolletta della luce alla bolletta del gas. Poi la crisi petrolifera con il riscaldamento dell'energia è anche dovuta a una scelta politica nazionale ancora che l'Italia non è riuscita a fare delle scelte precise. Alla fine chi ci rimette sono sempre i cittadini che vanno a pagare delle bollette altissime. Adesso questa ulteriore tassa che l'IRPEF andrà a incidere sui contribuenti sarà l'ennesima che con l'aumento di tutti i prezzi che ci sono nel mercato le famiglie andranno a gravare con il loro stipendio e non sanno se riescono a arrivare alla fine del mese. Per questo motivo siamo molto preoccupati per l'aumento dell'IRPEF e vediamo che va a ricadere sul comune scelte politiche nazionali negative e che purtroppo dopo i comuni sono obbligati ad aumentare IRPEF, ICI e altre imposte perché non si riesce andare avanti, tranne qui il caso dell'ICI che si è mantenuta invariata. E il giudizio da parte mia non è positivo su questo. Concludere l'intervento.
Consigliere Pence, prego.
Sì, dopo il governo che si è divertito a tassarci anche per quest'anno con la finanziaria che tassa di tutto e di più, ripetendo il verso di un famoso spot, anche questo governo del nostro comune, questa amministrazione, inizia con una politica oppressiva il nuovo anno. Questo è bene che i cittadini lo sappiano, poi lo scriveremo sui giornali. Non è per fare polemica, ma il sindaco ride, c'ha ragione a ridere, ma poi rideranno pure i cittadini a sto punto nel 2008. E la questione è che nel 2008 quindi troveranno questo bel regalo di Natale che si ripercuoterà sul prossimo anno e naturalmente noi pensiamo che questo aumento dell'addizionale, che poi può essere definito anche nei famosi 15 euro o quei 600.000 euro che entreranno in più, alla fine creano problemi perché, come ha detto prima anche il consigliere Ardita, con gli aumenti statali delle varie imposte e tasse e così via, le famiglie ormai sono talmente esauste che non ce la fanno più. Quindi vedendo questo aumento sicuramente si preoccuperanno di più e si creerà un clima ancora più teso di quello che c'è fino ad oggi, insomma.
Le persone che lavorano dalla mattina alla sera poi vedono pure che nella bella cittadina di Ladispoli, che è così bella, trovano l'aumento, sicuramente ne rimarranno molto male. Naturalmente io penso che questo aumento poteva essere evitato. Per esempio qui si parla addirittura dell'aumento delle spese di riscaldamento. È vero che c'è stato il problema del petrolio, però è pur vero che un'amministrazione che si ritiene tanto ecologica poteva impiantare tutti i pannelli solari nei vari edifici pubblici, e quindi già avevamo risparmiato moltissimo sul riscaldamento. E naturalmente c'è anche la maggiore